Grazie Presidente, mi sembra che questo dibattito, certamente uno dei dibattiti più significativi che ha caratterizzato questo mandato consiliare, debba essere concluso sottolineando una premessa, che forse è l'aspetto che è stato sentito meno cogente da molti interventi. Che cosa è un atto di indirizzo? Qual è l'importanza che un atto di indirizzo viene ad avere? La funzione di indirizzo politico si manifesta attraverso atti che gli organi rappresentativi utilizzano per due scopi fondamentali, che sono la strada da seguire, indicare la strada da seguire e indicare l'obiettivo finale da raggiungere. Il momento dell'indirizzo, quindi, quello che stiamo esercitando oggi, è essenziale per bilanciare correttamente i poteri che sono attribuiti alla Giunta e alla dirigenza e, se è esplicitato al meglio, consente di indirizzare e controllare l'operato dell'intera struttura amministrativa. E questo è il motivo per cui noi abbiamo dato questa importanza e questo spazio a un atto di indirizzo che non è previsto esplicitamente da una disciplina in ambito di pianificazione, ma è previsto come strumento diffuso che riguarda tutte le attività amministrative. Noi dobbiamo valorizzare questa funzione di indirizzo del Consiglio Comunale, attenzione, ben sapendo però che l'atto di indirizzo ha sue caratteristiche. Non si può chiedere all'atto di indirizzo di dare già le soluzioni perché contraddirebbe il suo scopo, non gli si può chiedere di indicare gli sviluppi concreti perché altrimenti verrebbe meno al suo scopo e bloccherebbe la discussione, non gli si può chiedere neanche di rappresentare una sorta di elenco arido di tutti i dati rilevanti, perché nel momento in cui l'atto di indirizzo non indica il percorso perde completamente la sua funzione. Questo lo voglio sottolineare perché è evidente che è complicato costruire un atto di indirizzo, ma è anche evidente che le forze politiche debbono compiere questo sforzo, che è certamente un percorso in salita, perché non ci si può limitare esclusivamente a un controllo su quello che avviene nella gestione, perché se si perde la capacità di indicare come gli strumenti pianificatori, e mi avvicino di più all'urbanistica, debbono esplicitarsi, è evidente che non si fa fino in fondo il compito che compete agli organi elettivi, oppure, peggio ancora, lo si delega agli organi esecutivi e agli organi di gestione. In questo senso, molti interventi si sono avvicinati a questa funzione alta dell'atto di indirizzo, quello che andiamo a votare, molti, ma non tutti. Voglio sgomberare il campo da alcuni equivoci. Il dato 186.000 e passa abitanti è il dato della nostra anagrafe. Voi sapete che il dato del censimento ha bisogno di correttivi perché non tutte le persone rispondono al censimento. Questi correttivi ovviamente vengono dati incrociando con il dato anagrafico, che è il dato concreto, il dato a disposizione dell'amministrazione per indicare quali sono gli abitanti che insistono sul suo territorio in un certo momento. Sotto questo profilo ritengo che forse l'equivoco più grosso che si è fatto sulla natura dell'atto di indirizzo è stato quello di sottoporlo a critica nel momento in cui non indicava specificamente alcune soluzioni. È evidente che siamo in presenza di un errore di metodo, ogni atto ha la sua esplicitazione, ogni atto ha i suoi contenuti. Un atto di indirizzo deve indicare all'esecutivo e alla struttura quali percorsi seguire. In questo senso invece rientrano pienamente in questo dibattito le indicazioni che sono state date in relazione al bisogno di politiche sociali che la nostra città manifesta e allo sviluppo che la politica economica che riguarda il nostro mondo produttivo deve poter mettere in campo, e per poter metterlo in campo ha bisogno di una organizzazione del territorio che consenta di andare in questa direzione. Tutto questo noi lo abbiamo sviluppato nel grande lavoro che abbiamo fatto con Effetto Modena, una fotografia approfondita sia del fabbisogno di politiche sociali che manifesta il nostro territorio, sia uno sforzo di cogliere quali sono stati gli effetti della crisi economica e quali sono le esigenze del mondo produttivo che si sono manifestate in questo approfondito dibattito che abbiamo avuto. È evidente che tutto questo comporta ricadute sulla città costruita, cioè occorre che questo fabbisogno, in campo sociale, in campo economico, veda nella città costruita degli sbocchi che consentano di andare nella direzione che l'atto di indirizzo va ad indicare. In questo senso gli interventi pur così puntuali, mi riferisco a Bellei, mi riferisco a Pellacani, sui temi della viabilità, ci stanno tutti naturalmente dimensionati rispetto al ruolo che la viabilità gioca complessivamente nel nostro sistema. E colgo anche uno spunto che è venuto consigliere Morandi, e cioè che dice: attenzione, la pianificazione è uno strumento fondamentale, bisogna togliersi dal metodo per cui sembra talvolta di rivolgersi ai cittadini come persone che hanno bisogno di essere educate, cioè persone che hanno bisogno di essere spinte in una certa direzione, il che lascerebbe pensare che magari la direzione non è esattamente quella in cui vorrebbero andare. Qui bisogna stare attenti, perché il vecchio termine indicava bene qual è lo scopo della pianificazione urbanistica. È una pianificazione, ma è una regolazione, e cioè individua rispetto a un ordine che è costituito dalle esigenze complessive della collettività, come si trovano gli equilibri fra le diverse funzioni, funzioni abitative, funzioni produttive, funzioni pubbliche e naturalmente funzioni agricole. In questo senso viene in campo una sottolineatura che è venuta da più parti, la consigliera Morini, il consigliere Cotrino, anche il consigliere Rimini, che hanno rimarcato questo tema del consumo di territorio. Guardate, io condivido che una legislazione come quella che abbiamo avuto, che lega il consumo del territorio al gettito fiscale in maniera troppo forte, prima o poi produce delle distorsioni. È vero che queste distorsioni sono legate al valore delle aree, ma è anche vero che questo cambiamento di valore delle aree non ha bisogno di essere azzerato, nessuno riuscirà mai ad azzerarlo, ha però bisogno di essere governato, cioè occorre che in funzione del cambiamento di valore di queste aree vi sia un ritorno per la collettività che mette questo valore aggiunto a disposizione di tutti i cittadini. Guardate che questo è l'elemento fondamentale, altrimenti nessuno riuscirà mai con atti imperativi a governare il prezzo delle aree. perché il prezzo delle aree è troppo legato al valore di quello che si andrà a costruire. La cosa diversa è prendere in considerazione quel valore e su quella base riportare sulla collettività la parte di valore aggiunto che serve per governare il bisogno pubblico. Vedete, in questo senso, questo è un discorso che lo abbiamo più fatto, poi delle volte si è così mescolato con altri spunti di carattere maggiormente polemico, ma nel momento in cui, prima ancora che fossi sindaco io, si è individuato in questa città un sovrappiù di aree destinate ad attrezzature generali. Attrezzature generali rappresentano uno sviluppo della città con funzioni tendenzialmente, potremmo dire, aperte al pubblico, di cui la città non aveva più bisogno, ma per tanti motivi. Cioè ce n'era un'offerta eccessiva. Nel momento in cui invece la città mostra di avere fabbisogno di case, in particolare di case in affitto e di case in proprietà a prezzo accessibile, voi vi ricordate come l'abbiamo costruito quel meccanismo? Cioè, perché non bisogna, diciamo, questo tema delle aree F è diventato come se fosse così una, così un tema di un modo di quasi di sfuggire alle regole stringenti della regolazione. L'80% viene, se il privato vuole naturalmente, trasformarle in aree parzialmente destinate a residenza, l'80% viene ceduto gratuitamente al comune, cioè alla collettività. Ecco, noi dobbiamo capire che è il governo di questi strumenti di perequazione che ci consentirà in futuro di rispondere ai bisogni della collettività. E più queste aree sono aree che erano già urbanizzate, non solo urbanizzabili, come in alcuni casi, ma già urbanizzate, in cui c'era già qualcosa di diverso che non può più essere costruito perché la città non ne ha bisogno. È evidente che riusciamo a coniugare il tema dell'acquisizione corretta di risorse pubbliche con il tema del recupero. Guardate che questo strumento noi in futuro, se vogliamo, soprattutto alcuni quartieri, che, in cui oggi non si vede ancora abbastanza, ma ci sarà bisogno di interventi che riguardano non solo un edificio, non solo due edifici, ma anche gruppi di 7, 8, 10 edifici, che hanno bisogno di essere inseriti in un modello di città diverso. Cioè, più ci avvicineremo cioè a modelli di ristrutturazione urbanistica, più sarà necessario compiere operazioni di questo tipo. Se vogliamo che alla fine il risultato consenta di avere una risposta compensata fra le esigenze pubbliche e le esigenze dei privati, attenzione che nel momento in cui sono inquadrati in un fabbisogno della città, sono esigenze di carattere generale, perché non possiamo pensare che la persona che ha bisogno, che ha, deve esercitare il diritto alla casa, stia esercitando solo un diritto come privato. Inserita in una comunità, esercita un diritto che è fruibile collettivamente. A me pare che di tutto questo si cominci a prendere consapevolezza in maniera un po' più, come dire, con uno sforzo maggiore di capirsi. E cioè questo tema del recupero, questo tema della riduzione al massimo del consumo di suolo non urbanizzato, non è figlio solo della crisi economica. Cioè non deriva solo dal fatto, possiamo dire quello che vogliamo, in quanto in questo sistema economico, in questa fase economica, lo sviluppo, il consumo ulteriore di territorio rappresenta qualcosa che non si verificherà mai. No, noi dobbiamo anche prendere atto che deriva da una maggiore sensibilità sul consumo del territorio, ma dobbiamo anche dire che nel momento in cui ne abbiamo preso atto dobbiamo essere coerenti, cioè non dobbiamo dire cose sul recupero e sul consumo del territorio che non stanno né in cielo né in terra dal punto di vista economico. Il consigliere Andreana lo ha evidenziato. Vede, cioè, qui si impone non solo di metterci il cuore, la passione, le idealità che sono fondamentali, guai se non ci fossero, ma dobbiamo coniugarle con la possibilità di dare alla città delle risposte, che sono risposte di carattere economico, che sono risposte di carattere abitativo, che sono risposte di servizi pubblici. Questo è il dato che noi ci dobbiamo mettere in testa. Ecco, e con questo vi avvio a concludere, guardate alcuni dati che riguardano gli andamenti della nostra città dal punto di vista degli abitanti, dell'anagrafe. Questo dato delle convivenze, attenzione, non tiriamolo con una coperta stretta. Dentro al fenomeno delle convivenze, cioè che è un dato nudo e crudo, un dato brutto, dentro a uno stesso appartamento non ci sono solo persone che fanno parte anagraficamente dello stesso nucleo familiare. Dietro a questo fenomeno ci sono realtà troppo diverse fra loro per valutarle, diciamo, come se fossero un corpo unico. Adesso faccio due distinzioni. Da un lato ci sono convivenze di necessità, rispetto alle quali dobbiamo vedere se non manifestino addirittura un bisogno sociale, cioè se non siano espressioni di un disagio, che può essere sovraffollamento, che può essere convivenze che sono senza alternativa per ragioni di carattere economico. D'altro lato ci sono convivenze che rappresentano una scelta, e cioè una sintesi assolutamente legittima, fra vantaggi e svantaggi che le persone scelgono appunto di mettere in campo per arrivare a una certa soluzione. Quindi sono d'accordo che una parte di queste convivenze non ha nulla di patologico, rappresenta una scelta, rappresenta un dato rispetto al quale noi dobbiamo appunto cercare di individuare quali sono i bisogni e poi cercare di rispondere. Sono d'accordo anche su un'altra considerazione che è emersa molto trasversalmente. L'ultimo a richiamarlo è stato il consigliere Pellacani, ma poi l'aveva richiamata Andreana, e questa è molto trasversale. Non possiamo permetterci di pensare a una città che per il timore di intervenire noi lasciamo in mano al declino e alla decrescita. È vero, da un lato abbiamo, l'hanno ripresa anche questi in molti, quella bellissima espressione coniata dall'assessore Giacobasti, Modena deve rimanere Modena, questa è veramente una delle cose più felici che sono emerse in questo dibattito. Dall'altro, attenzione, non mettiamoci in condizione che per il timore di andare a toccare equilibri costituiti si fermi tutto. E devo dire, guardate, abbiamo assistito di tutto in questi anni, ma se davanti a questa idea di densificazione nel senso positivo, uguale non spreco di territorio, quindi abbiamo visto polemiche in cui era un po' una densificazione, una non densificazione NIMBY, si va a densificare a casa degli altri perché a me sta bene stare largo. Attenzione che queste degenerazioni noi le dobbiamo stigmatizzare come un elemento che ci impedisce di non consumare territorio, perché se qualcuno vuole stare largo è evidente che qualcun altro deve stare stretto se non si consuma territorio. È meglio trovare l'equilibrio. Questo lo dico perché talvolta si è passata per passione positiva, per amore del verde, quello che era solamente egoismo sociale, e rispetto a questo noi dobbiamo essere molto molto chiari, nel senso che ci sono problemi veramente seri che ci portano a dire non allarghiamo il perimetro della città, ma dobbiamo capire che nel momento in cui la città deve densificarsi, deve trovare quegli spazi in cui razionalmente deve avvenire la densificazione, che non sono appunto le ubbie di chi vuole stare largo. Ecco, lo voglio dire perché dobbiamo un po' anche abituarci a questo, cioè nel momento in cui si arriva alle contrapposizioni è il solito discorso che non si guarda il colore della pelle del gatto, ma se sa mangiare il topo. Ma poi quando si arriva al concreto dobbiamo dire se non consumare territorio significa densificare, si densifica con criteri razionali e non appunto con le passioncelle di singoli spazi della periferia. Questo lo voglio dire perché noi abbiamo soprattutto l'impegno di essere persone serie, noi qui stiamo con questo documento dando gli indirizzi e noi dovremo essere consapevoli che questi indirizzi poi quando li vedremo tradotti in una pianificazione non dovremo essere troppo legati a chi dice ma vicino a casa mia tutto questo non va bene.
Bene, a questo punto possiamo sospendere la seduta e buona serata.